Radio Nuova Trieste presenta Parole e non elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Comincio oggi la lettura del mio libro Parole e non, elementi di linguaggi comparati. È un libro che è stato adottato anche all'università e che ha incontrato il favore sia di linguisti che di musicisti. Quindi sono contenta di proporvelo. Il libro comincia con il primo capitolo che titola Fra parola e silenzio. La parola è una delle forme fondamentali della vita umana. L'altra è il silenzio. Parlare significativamente può soltanto colui che sa anche tacere. Sulla piattaforma del linguaggio noi possiamo spingerci fino ad un certo punto, ma se tentiamo di andare oltre, cadiamo in un abuso delle parole, in un movimento senza direzione, nel vuoto in cui le regole vengono meno. Il filosofo francese Merleau-Ponty sostiene che tutta la filosofia è un particolare linguaggio che ha come meta il silenzio. Il silenzio è il porto quieto dove rifugiarsi per restaurare il proprio io, ma è anche la precondizione del parlare, indice significativo della finitezza dell'uomo, mezzo privilegiato per entrare in contatto con il sacro. Nel tentare un ragionamento, un discorso, un dialogo, ricordare i limiti delle possibili traiettorie verbali ci permette di non far degenerare la parola nel vuoto farfugliamento e di veicolare in essa messaggi comprensibili, scevri da orpelli barocchi. La chiacchiera è il disonore del linguaggio, in quanto parlare puramente palatale, emissione di rumori, non suoni. Per ridurre il potenziale di quella televisiva e parimenti contestare la nebulalizzazione dell'ascolto, Piero Angela aveva proposto, in un articolo comparso sul Corriere della Sera di qualche anno fa, un martedì silenzioso. Irate le rapidissime smentite della RAI, naturalmente. Presso i papuani, ci informa il geografo Baron, il linguaggio è ridottissimo. Ogni tribù ha la propria lingua, il cui lessico si impoverisce di continuo, perché dopo ogni morte vengono eliminati alcuni vocaboli in segno di lutto. Mal di parola è il titolo dell'ultimo libro che Vittorio Gassman fa seguire alla raccolta di poesie Vocalizzi. 9 racconti in cui Gassman, per la prima volta alle prese con temi non autobiografici, disegna in modi a volte borghesiani la vicenda del linguaggio e il suo rapporto con la parola. Il racconto più significativo, titolato Silenzio, parla di un intellettuale arruolato alla TV per condurre un talk show che, dopo aver fatto scaturire dal piccolo schermo milioni di parole inutili, perde la voce. Da questo racconto Gassman intende tradurre un film, forse tentando l'emulazione di un altro silenzio, quell'intricato dramma psicologico che Ingmar Bergman ha sviscerato nel 1963. Uno dei mali oscuri dell'uomo contemporaneo sembra essere l'uso indiscriminato della parola. Il rumore della macchina viene affiancato da quello dell'uomo, inebriato da loquele più o meno brillanti. Con tante parole e concetti, questa scimmia geniale sembra essersi montata la testa, dimenticandosi di quando vagava per il pianeta in cerca di bacche e rifugi o di quando inscenava violente discussioni a base di versi, maschere e petti gonfiati. Un passato imbarazzante il nostro, che per la vergogna abbiamo rimosso in tutta fretta. Abbiamo cercato di migliorarci con l'affabulazione, ma purtroppo macchine e mass media l'hanno irrimediabilmente compromessa. La parola è diventata un vero e proprio problema psicologico, artistico, sociale e umanitario. Pasolini diceva che gli uomini che ne fanno uso indiscriminato finiscono per rimanerne intrappolati. C'è anche la buttata di un umorista che, parlando degli attori, si rivolge al Padre Eterno dicendo: «Signore, perdonali, essi non sanno quello che si dicono». Parlare significa anche conoscersi meglio? Parlo implacabilmente da 55 anni e le parole e il silenzio mi hanno fatto scoprire come io sia più fragile e vulnerabile di quanto il mio pubblico creda. Attraverso il teatro e il cinema penso di aver dato l'impressione di un uomo forte e sicuro, mentre io sono in realtà bisognoso di ogni protezione come una mammola virginale. Ho paura del silenzio e quando sono solo in casa parlo in continuazione declamando interi canti della Divina Commedia o inventando fantasiosi reportage. Sono queste parole evidentemente di Gassman. Se la paura del silenzio può significare il disagio di udire, che non è un semplice non dire, ma ascoltare, porta anche nei casi migliori alla parola panacea. In quelli più frequenti si sgretola nella parola vana. Sola manifestazione di horror vacui. C'è però ancora un'altra parola che ha una doppia valenza e si rivela ambiguamente tanto positiva quanto negativa. La parola informazione. La parola informazione si dissocia in parte sia dalla parola rumore che dalla parola meditata. L'informazione, quando non gridata, si apre al mondo con equilibrio, ma data la situazione attuale raramente può essere rasserenante. Nel tempo dell'informatica e dei computers l'informazione sembra divenuta l'anima del creato. Una realtà è considerata esistente solo nel momento in cui è trasformata in notizia ed immessa nei circuiti della comunicazione. Può esistere informazione senza realtà, quella che oggi si chiama fiction, ma non realtà senza informazione, quella che un tempo si chiamava solitudine e silenzio. L'usura è il primo prodotto dell'uso quotidiano delle parole e allora sottrarle al loro impiego significa toglierle dall'abitudine e concederle a quell'epochè, che significa distanza, indicata dal filosofo Husserl. Le parole che riacquistano una loro posizione nel silenzio possono ridiventare importanti e sconfiggere quel rumore dal quale ormai sono intrise. La preponderanza dei mass media ha portato a considerare esistente solo quanto reso ufficiale dato di cronaca. Certo, non tutta l'informazione è verbalizzata. Anche un sorriso, un ammiccamento, il sollevarsi del torace sono informazione. Da Elie Wiesel traiamo questa citazione. «Partii di corsa alla ricerca di mio padre, anche se avevo paura di dovergli augurare un felice anno, cosa a cui non credevo più. Lo trovai in piedi vicino al blocco, appoggiato al muro, curvo, le spalle accasciate come sotto un grande peso. Gli andai vicino, gli presi una mano e la baciai. Cadde una lacrima. Di chi era quella lacrima? Mia? Sua? Non dissi nulla, lui neanche. Non ci eravamo mai capiti così perfettamente». e tuttavia è invalso il costume di considerare informazione soprattutto i messaggi, i discorsi, le memorie, i nastri. In essi si possono contare le lettere, gli spazi, i bit. Da quando è nata la biologia molecolare, la vita è divenuta un messaggio, un floppy disk, un libro stampato. Poche pagine per un virus, un fascicolo per un batterio e un libro per un mammifero. Il progetto Genoma Umano, cui sono impegnati centinaia di laboratori, si prefigge di decifrare e trascrivere il messaggio genetico dell'uomo, qualcosa come 3 miliardi e mezzo di lettere. Ancora più problematica, quindi, l'associazione nei mass media a tanti elementi di varia umanità in fermento, che spaesano il cittadino. La chiacchiera, sostiene Heidegger, non solo esime da ogni comprensione autentica, ma diffonde una comprensione indifferente, per la quale non esiste più nulla di incerto. Un critico scrisse che il bello della Duse stava negli spazi fra le parole, la glorificazione del silenzio come parte altissima del discorso. La televisione, giungla di rumori, è fonte immarcescibile di neologismi mal assimilati e di gerghi che offendono il più naturale senso estetico. Il politichese è una sorta di ortica che offende il linguaggio di molti politici. Date queste premesse, studiare il silenzio nel vissuto contemporaneo può avere il sapore di una nostalgica reminiscenza o di una necessaria riscossa. Poiché ambedue gli atteggiamenti sono già stati ampiamente inquinati dalla pubblicità e da una generica presa di contatto dei mass media, all'uomo non resta che obbligarsi a considerare pacatamente il problema da tanti punti di vista che, raccolti, lo riportino maturato alla sua equilibrata unità originaria.
Thank you.
Il carnefice del silenzio e il rumore, concitazione, assordante nebulosità, sono le sue più vedenti caratteristiche. I tuoi occhi videro il mio corpo informe. Golem, parola biblica che appare nel sedicesimo verso del Salmo 138, rimanda al verbo che indica avvolgere e si traduce come cusa ancora avvolta, ancora informe o embrionale. Il rumore, non avendo nulla di logico, di strutturato chiaramente, è una sorta di golem acustico. Il nome golem va inteso come esistenza non ancora attuata o come potenza embrionale, ma capace di essere vivificata e di sortire effetti potenti e magici. Esso indusse, nel 1600, alcuni rabbini a battezzare con questo nome una forma quasi umana che eseguiva lavori e obbediva a ordini, una specie di robot che il rabbino animava scrivendo sulla sua fronte la parola Emet, che in ebraico significa verità, e da cui si poteva cancellare la E iniziale, ottenendo la parola Met, che significa morte. Il golem acustico o rumore, se non razionalizzato o vivificato, non può raggiungere la verità del suono, della parola o del silenzio e conduce alla morte dello spirito. Il rumore è il golem del 2000. Al suo opposto, il silenzio, anche quando è indeterminato, non essendo inquinante, non è mai robotizzante, ma invisibile presenza che contorna il linguaggio, lo precede e vi è inserito. Presenza-assenza, che infonde al discorso significato, candore, dubbio e perfino un senso storico. Assume tutto il suo valore solo se rappresenta il riposo della parola, lo stacco fra il frastuono della vita e l'assenza dei brusii interni ed esterni che costituiscono il sottofondo del nostro esistere quotidiano. Niente, dice Baldini, ha tanto mutato l'essenza dell'uomo quanto la perdita del silenzio. Il silenzio non esiste più come cosa del tutto naturale, naturale come le nubi, come l'aria. Chi conosce più lunghissimi silenzi luminosi possiede solo una lingua kitsch. Alla morte del silenzio segue, inevitabilmente, la morte della parola. Nell'animo ci sono misteri che nessuna ipotesi può scoprire e nessuna intuizione rivelare. Un poeta libanese consigliava: ascolta la donna quando ti guarda, non quando ti parla. D'altra parte, forse poeta è colui che ti infonde sempre la sensazione, anche dopo la sua morte, che i suoi migliori versi non siano ancora stati scritti. Tutta l'arte, in realtà, si nutre di silenzio. Basta ricordare alcune opere di coloro che hanno fatto la storia della quinta musa. Così Kurosawa, dell'arpa birmana, e di Dersu Usala, films dei quali le immagini raggiungono il sublime, perché adagiate su una soffice coltre silenziose. E Michelangelo Antonioni, che si era presentato incomunicabile e difficile al Charliero cinema di cassetta, sanciva la supremazione di quel silenzio dove ciascuno può collocare la coscienza di se stesso. La stampa gridata, prona all'etica dello scoop, i romanzi spazzature, le immagini rumorose e cacofoniche ci inducono a riflettere anche su altri aspetti del silenzio. Si dice che il silenzio dimostri l'appagamento, ma in esso possiamo scoprire anche il diniego, la ribellione, il risentimento, il disprezzo e la chiusura. D'altra parte, al di là di ogni particolare significato, ogni processo creativo, anche quello poetico, parte dal silenzio. Il modo di dar nuovo vigore ad una lingua si trova nel cuore del poeta, sulle sue labbra e fra le sue dita. Il poeta è il mediatore fra il silente potere creativo e gli altri uomini. Il cavo attraverso il quale passano le notizie del mondo dello spirito dirette al mondo della concretezza. Lo scrittore è il padre e la madre della lingua che egli segue ovunque vada. Quando egli muore, essa potrebbe contrarsi, inaridirsi, ma sempre arriva un altro scrittore a risollevarla. La storia insegna che il mistero del linguaggio non è dei soli viventi, ma abbraccia i morti ed il naturale defluire del tempo. Secondo Ceronetti, imparare le lingue è soltanto utile, mentre l'essenziale è apprendere qualcosa del linguaggio, anche se l'unica cosa che conti veramente è pervenire alla parola, ovviamente parola con P maiuscola. Al di là della parola c'è il suono, la vibrazione che si esalta e sviluppa nella cassa armonica del silenzio. Il suono di una lingua non sta tutto nella fonetica, con le sue regole e sottoregole. La pronuncia è delle labbra, il suono di tutto il corpo. Lingue traboccanti di suono, greco, arabo, tedesco, castigliano, restano nascoste. Il Corano libera il suono arabo. Né si legge, né si canta, né tantomeno si pronuncia. È emesso. Si ripercorrono le vie dell'emissione. Il latino ha meno suono del greco, ma più dell'italiano, più contenuto sacrale. L'italiano del 300, più di quello attuale, infinitamente di più. Sono queste parole di Ceronetti espresse nei pensieri del Te.
Abbiamo trasmesso Parole e non elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.